Buonasera a tutti da Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese. Come ogni settimana, giovedì pomeriggio, vi terremo compagnia fino alle 20. Innanzitutto presentiamoci ai microfoni Giovanni Marrucci accanto a me.
Buonasera Simone, buonasera a tutti.
Allora, una puntata ricca come sempre, come ogni settimana, ricca di tantissime interviste a quelli che sono i protagonisti dello sport dilettantistico e non solo, perché partiamo subito con il nostro riscaldamento. Che abbiamo durante il nostro riscaldamento? Faremo ancora una volta una corsetta oppure no?
Parleremo, no, oggi non corriamo, oggi facciamo un po' di lotta, diciamo così, però in senso buono ovviamente. Parliamo di arti marziali e nello specifico di karate, e quindi avremo ospite Antonio De Luca del Karate Menzana.
E poi come sempre uno spazio dedicato al tie break, ossia al mondo del volley. Questa settimana lo faremo con un protagonista di questa stagione, ossia l'allenatore della Bulletta femminile che sta svolgendo il campionato in Serie D, Alessandro Calosi.
E poi ovviamente la finestra del calcio dilettanti, la finestra dedicata al calcio dilettanti con i risultati anche delle squadre senesi. Parleremo un po' dei campionati, oggi ci soffermiamo molto sui risultati, e avremo anche un ospite, ovvero l'allenatore, il tecnico del San Gimignano, Paolo Molfese, che domenica ha festeggiato una vittoria, davvero un'impresa da definirei, ma insomma poi ne parleremo più avanti, avrete modo di sentirlo.
E chiudiamo la nostra trasmissione con un po' di suspense, ossia con quello che è il miglior protagonista dello sport di questa settimana, l'MVP, che annunciamo noi come ogni settimana, quindi dovete per forza rimanere con noi fino all'ultimo secondo, perché sennò non sapete chi è realmente il nostro eletto settimanale.
E allora Simona, l'appuntamento è sempre qui su Antenna Radio S, fra poco comincia a Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese.
Riscaldamento.
Di nuovo in onda su Antenna Radio S, Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese, è il momento del riscaldamento.
E in questa nuova puntata ci riscaldiamo con il karate, e lo facciamo con Antonio De Luca. Ciao Antonio.
Ciao, buonasera a tutti, buonasera.
Presentiamoci subito, sei maestro della sezione karate, appunto, della Polisportiva Menzana, e vogliamo anche andare a parlare di quello che è il bilancio iniziale di questa stagione.
Allora, il bilancio iniziale di questi primi mesi, che sono appunto da settembre a ora, direi molto positivo. Abbiamo avuto di recente i campionati regionali, abbiamo preso un oro con Claudia Mencarelli, lei è cadetta nella categoria 47 kg, e poi abbiamo fatto un bronzo sempre ai campionati regionali con Cesare Banzi. E successivamente abbiamo avuto i campionati italiani, dove Cesare Banzi è riuscito ad arrivare a vicino, diciamo così, nelle posizioni a ridosso del podio, è undicesimo su 66 atleti che si presentavano a Lido d'Ostia, dove ci sono stati i campionati italiani. Quindi, considerando il livello che c'è attualmente in Toscana e in Italia, bisogna essere soddisfatti. Ora vi faccio un esempio: nella nazionale italiana vi sono 3 atleti toscani. L'Italia recentemente ai mondiali under 21 ha vinto un oro, quindi considerate che la Toscana in Italia è la quarta regione, considerando che ci sono regioni come Campania, Lazio che hanno un numero di atleti maggiori. Questo vuol dire che il livello toscano è elevato, il livello italiano è altissimo, quindi riuscire a fare podio in regione e riuscire ad arrivare vicino al podio in campionati italiani vuol dire che il livello è elevato. Consideriamo che noi lavoriamo in una realtà come Siena, che abbiamo chiaramente tante cose positive, ma chiaramente non ci possiamo confrontare con una realtà come Firenze e altre, che hanno dei bacini d'utenza chiaramente differenti, quindi, e possono fare quindi risultati in altro modo. Quindi noi, per i mezzi e per quello che abbiamo, siamo molto soddisfatti di questo.
Sfatiamo un attimo quello che poi è a volte stato anche un po' un'opinione pubblica, chiamiamola mito di alcune famiglie, ossia che il karate è uno sport che è sconsigliabile per alcuni giovanissimi, più piccoli, perché magari potrebbe anche sfociare in un'aggressione o comunque in uno sport aggressivo, anche se poi a karate in realtà il contatto fisico neanche c'è. Però perché c'è questo pensiero a volte, spesso, anche in molte famiglie, secondo te?
Ma diciamo che molti bambini e quindi genitori hanno un approccio che deriva soprattutto da quello che si vede in televisione o nei film, e quindi diciamo che sotto questo profilo c'è un po' di ignoranza, cioè ovviamente si vede in un film o un delle scene violente, quindi automaticamente si dice vabbè, allora questo è uno sport violento e allora questo non va fatto, quando poi nella realtà non è così, diciamo che perché è uno sport, e il nostro è uno sport di combattimento, quando poi i bambini crescono chiaramente diventa sempre meno gioco e più sport. Però all'inizio di fatto noi insegniamo tutto quelle che si chiamano in gergo tecnico le capacità coordinative, quindi abbiamo bisogno innanzitutto di creare degli ottimi atleti, non dei buoni, ma degli ottimi atleti ai quali puoi insegnare delle tecniche. Ovviamente poi quando saranno grandi diventa uno sport di combattimento, qual è, quindi questo è innegabile, però c'è sempre una tutela dell'atleta. E quindi, diciamo, per rispondere alla tua domanda, c'è un po' di ignoranza sotto questo profilo, che da una parte è normale, perché noi, specialmente in Italia, si vive in un mondo prettamente calciofilo, e quindi gli sport più conosciuti sono quelli che calcio, basket o pallavolo, e quindi le arti marziali vengono viste essenzialmente, ripeto, o nel film o alla televisione. Però poi in realtà gli istruttori si accorgono come bambini che in realtà noi insegniamo, ripeto, quelle che sono le capacità motorie. Poi successivamente, una volta che i ragazzi hanno imparato a muoversi in un certo modo, inizia la fase di apprendimento delle tecniche, da poi mettere in pratica chiaramente nel combattimento o nei kata. Però ecco, non c'è e non è uno sport violento, quindi questo è sicuramente da sperare, specialmente nelle età preagonistiche e subito nelle prime due categorie di agonismo. Poi dopo chiaramente diventa uno sport di combattimento, questo è innegabile, ma insomma ce n'è, ecco, da qui a dire che il karate è uno sport violento, tutt'altro. Ma questo vale anche per dire per altre discipline, come può essere il judo, il jiu-jitsu, eccetera. Purtroppo quando non si conosce spesso tendiamo, ma questo in senso generale, a catalogare, a dare dei giudizi affrettati. Io ad esempio, che oltre a lavorare alla Menzana ho avuto modo di lavorare anche nelle scuole, anzi i bambini ho visto che sono contentissimi quando facciamo fare certi tipi di esercizi, che poi si ritrovano anche in altri sport, perché il fatto di avere delle buone capacità coordinative aiuta in tutti gli sport, non solo nel karate.
Ecco, quindi, Antonio,
ben venga, diciamo.
Tra l'altro il karate, se non sbaglio, è nato anche è come una filosofia di vita, giusto? Una vera e propria filosofia.
È giusto, è giusto. Cioè, in Italia e in Europa è arrivato durante negli anni 60, diciamo così. È innegabile che nasce come arte marziale, quindi non è che si può snaturare. Poi è diventato uno sport, quindi c'è stato il CONI che lo ha recepito come sport, quindi sono stati fatti dei regolamenti, e però mantiene tutta la sua filosofia orientale, che possiamo ritrovare anche in altre fine, tipo appunto come ho detto prima, judo, jiu-jitsu e altre, dove che in Occidente diciamo si sono perse, però c'è una forma di rispetto verso noi stessi, verso l'avversario. Noi ad esempio ci salutiamo sempre prima di un combattimento e anche dopo, anche se il combattimento può essere altro, cioè, quindi è, sotto questo profilo è un bell'insegnamento. Io chiaramente sono partigiano del mio sport, però ho notato che è una cosa che viene apprezzata, cioè il fatto di rispolverare certe, chiamiamole, usanze è comunque una cosa positiva. Quindi questo, il karate è di fatto dà anche certi insegnamenti, come riuscire a concentrarsi in momenti particolari. Questo aiuta non nello sport, aiuta in generale nella vita.
Certo, infatti poi si nota anche dai tantissimi giovani, come appunto dicevi, che sono anche iscritti alla vostra sezione, quindi alla Polisportiva Mezzana. Proprio riguardo a questo, ci sono prossimi impegni che vedono appunto schierati sia i più giovani ma anche quelli che poi sono i vostri punti forti prossimamente?
Allora, abbiamo una gara importante il 6 di dicembre, andremo a Follonica dove c'è la Coppa Toscana, una gara importante perché è un trofeo interregionale, quindi normalmente partecipano tutte le regioni del centro Italia, quindi questo è il prossimo appuntamento, quello a breve. Poi abbiamo altri atleti che subito a gennaio probabilmente riusciranno a essere convocati nella rappresentativa regionale. Ci saranno i campionati italiani per regione e quindi anche questo è un altro appuntamento fondamentale, e vediamo insomma se riusciremo a portare a casa qualche medaglia, ecco.
E noi lo speriamo, ti facciamo anche un grande in bocca al lupo, quindi alla Polisportiva Mezzana sezione karate, e ti salutiamo anche, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi, saluto a tutti, grazie.
E fra poco torniamo in onda su Antena Radio S, Sportare, tutte le comunicazioni dello sport senese, sarà il momento del tie break.
Tie break.
E rientriamo a Sportare, passiamo al volley. La scorsa settimana abbiamo avuto in come ospite Goran Maric, ricordiamolo, opposto dell'Emma Villas Siena. Ora scendiamo un po' di serie, passiamo dalla Serie A2 alla Serie D, ma perché c'è una squadra in ascesa quest'anno, ossia la Bulletta, che si trova appunto a affrontare un campionato di Serie D. Lo scorso anno era in prima divisione femminile, ma nonostante questo salto di livello è riuscita e sta riuscendo a ottenere grandi risultati, e lo facciamo con l'allenatore Alessandro Calosi. Buonasera. Allora, innanzitutto voglio subito chiederti com'è stato questo inizio stagione, quindi un bilancio sulle prime partite poi che avete affrontato.
Ma il bilancio, diciamo, è abbastanza positivo, anche perché considerando che questa squadra è stata messa insieme alla fine di giugno, proprio quando ormai i giochi erano già fatti anche per tutte le altre società, e bisogna anche ringraziare per questo la collaborazione con il CUS Siena, che ha mandato, diciamo, quattro ragazze a fare esperienza proprio a Castelnuovo, insomma, ecco. Quindi diciamo che è positiva, perché vincere quattro delle sei partite appena disputate, insomma, secondo me è un bottino che nessuno si aspettava, insomma, ecco. Quindi diciamo positiva, ecco.
Ecco Alessandro, questa sezione della nostra trasmissione, che è dedicata ovviamente al volley, si chiama proprio tie break. Voi proprio al tie break avete vinto l'ultima partita contro la Sales Firenze. Ti chiedo com'è andata questa partita, insomma, come
allora, la partita è andata bene per diciamo la voglia di riscatto che hanno avuto queste ragazze dopo un primo set non giocato, anzi è proprio non giocato, proprio bruttissimo come primo set. E non è un campo facile la Sales, perché anche Savarnelli, che è la prima in classifica, ha patito e non poco, e ha fatto proprio il nostro stesso risultato, riuscendo a vincere 3-2 proprio al tie break. Diciamo, le ragazze si sono comportate bene, soprattutto la reazione è stata molto positiva dopo che un po' mi sono arrabbiato nel primo set, insomma.
Ecco, invece sabato ci sarà un nuovo incontro, questa volta contro chi è alla coda della classifica, ossia il Volley Arno Montevarchi, però comunque sono sempre partite da non sottovalutare, eh? Il pallone è tondo, quindi non si sa mai cosa può accadere. Cosa ha detto coach Calosi alle sue ragazze?
Hai detto benissimo, e a me questa cosa che il fanalino di coda non sta bene, perché ovviamente è un campionato difficile, proprio perché questa squadra è molto giovane, non sai mai cosa può esserci che ti può dare fastidio il sabato. Quindi sarà una partita come tante altre, e bisognerà dimostrare che essere a metà classifica è tutto guadagnato e non per caso. Ecco.
Alessandro, per molti anni hai allenato squadre di volley maschile, adesso torni ad allenare una squadra di volley femminile. Ti chiedo quali sono le differenze un po' che si trovano in questi due settori, diciamo così, dello stesso sport.
Ma io considero la pallavolo abbastanza universale, ecco, francamente, anche se effettivamente le differenze ci sono, insomma, ecco, la velocità di palla, la fisicità, questo senz'altro. Devo dirti la verità, dopo 6 anni di maschietti mi sono anche, come dire, messo in gioco, grazie anche al presidente Maggi e anche a Daniele Usepi, il direttore sportivo, che mi hanno voluto a Castelnuovo. Ti ripeto, le differenze ci sono, però ecco, francamente, con il lavoro si riesce bene o male a creare una pallavolo abbastanza universale, insomma, ecco.
E quindi ricordiamo l'appuntamento sabato 28, quindi questo sabato al Palastoppoli di Castelnuovo, il Volley Arno Montevarchi incontrerà il Castelnuovo, quindi la Bulletta. Grazie Alessandro per essere stato con noi e in bocca al lupo per la partita.
Grazie a voi, grazie mille.
E fra pochissimo di nuovo volley con i risultati, parleremo dei risultati dei campionati, lo stesso faremo per l'ampia finestra che oggi dedichiamo al calcio dilettanti, risultati e interviste fra pochissimo su Antenna Radio S con Sportare, tutte le comunicazioni dello sport senese, rimanete con noi.
Time out.
E questo time out lo dedichiamo a risultati. Prima abbiamo parlato del volley, l'abbiamo fatto con l'allenatore della Bulletta che sta svolgendo il campionato di Serie D femminile. Questo è stato un weekend di grandi successi sia per la Bulletta femminile che la Bulletta maschile. Ricordiamo, lo hanno vinto al tie break le ragazze della Bulletta contro la Sales Firenze, mentre ancora una volta hanno vinto al tie break anche i ragazzi della Bulletta che stanno svolgendo il campionato anche loro di Serie D, che hanno battuto 3-2 l'Olimpia Poliri. Una grande vittoria che è arrivata ben dopo 4 partite consecutive al tie break, quindi loro, diciamo, si dovrebbero chiamare la prossima settimana, visto che sono già 4 partite che arrivano al quinto set, insomma una dura scalata verso quello che è l'obiettivo finale. Quindi a volte però purtroppo non sono riuscite a ottenere la vittoria, mentre in questa settimana è terminato a loro favore. Ma da notare soprattutto è che sono iniziati i campionati provinciali, quindi è iniziata la prima divisione femminile, che ha visto la vittoria che era auspicata da molti del CUS Siena contro il Terme Antica Querciolaia, vittoria che un po' fa ripensare a quella che era stata la stagione scorsa, che ha visto proprio durante l'ultima partita la sconfitta del Terme Antica Querciolaia, che si giocava la promozione in Serie D. Quindi una partita molto combattuta la scorsa stagione, ma combattutissima anche durante il primo impegno di campionato, quindi venerdì scorso. E non solo, grande successo anche per il PGS Larghi Volley, che ha vinto 3-0 contro il Montepulciano. Ricordiamo, PGS Larghi Volley Colle, che lo scorso anno faceva il campionato di Serie D. Mentre altre amare sconfitte ci sono state, perché un campionato molto a rilento sia per quanto riguarda il CUS Siena, che svolge la B2, che è ancora ancorato nel penultimo posto in classifica a 3 punti, ha sconfitto anche il Terracablaticus Siena ad Arezzo per 3-1, una sconfitta anche per la Mezzana Siena, che è nel campionato di Serie C, quindi diciamo che a rilento quello che è il campionato di Serie, mentre buon ritmo per quello che è il campionato iniziato da pochissimo, quindi da una settimana, ossia il campionato provinciale.
Ma parliamo Simona anche del calcio dilettanti, con i risultati, ma soprattutto le imprese, diciamo così, delle formazioni senesi in questo fine settimana, in Eccellenza in particolare, sia Siena Lunghese che San Gimignano, che ricordiamo sono divise, non sono più nello stesso girone da quest'anno. San Gimignano nel girone A, la Siena Lunghese nel girone B. Sono tornate alla vittoria entrambe in questa giornata, in particolare il San Gimignano, che ha vinto 4-1 in casa della capolista, adesso ex capolista, Real Forte Querceta. Una vittoria davvero inaspettata per il San Gimignano, che non aveva mai vinto in trasferta. Il Real Forte Querceta non aveva mai perso in casa, insomma nessuno si aspettava un exploit del genere. 4-1 per i neroverdi. Ha vinto anche la Siena Lunghese, che è tornata al successo dopo più di un mese e mezzo, 1-0 contro la Castiglionese fra le mura amiche, e adesso 3 punti che sicuramente danno un po' di respiro alla squadra di Marmorini, perché insomma la Siena Lunghese stava attraversando un periodo molto complicato, adesso si erge, diciamo così, al quart'ultimo posto e può mettere già il naso fuori dalla zona playout nella prossima sfida. Comunque 3 punti davvero che servivano per la Siena Lunghese. Parliamo anche del campionato di promozione, quindi scendiamo di un gradino più in basso. Nel girone B, Badesse e Chiusi sono le due protagoniste, in cima alla classifica lottano per i primi posti. Badesse ha pareggiato lo scontro diretto al vertice contro l'Antella 99, la capolista del girone B, 0-0. Con una vittoria il Badesse sarebbe andato in testa al campionato, invece è finita 0-0, un risultato che comunque può soddisfare il Badesse. Adesso ci sono 5 squadre nei primi 5 punti, nelle prime 5 posizioni della classifica, tra loro ci sono anche Badesse, terzo a 17, e Chiusi, quarto con 16 punti. Il Chiusi che invece ha vinto a Bibbiena per 5-1, quindi anche qui una grande vittoria della squadra biancorossa. Promozione girone C, due risultati insomma così e così, sia per l'Asta che per il Gracciano, che giocavano degli scontri diretti per la salvezza. Il Gracciano ha perso a Livorno contro l'Armando Picchi, l'Asta ha pareggiato in casa 1-1 contro l'Alabastri Volterra. Insomma c'è stata un po' una di delusione anche a Taverne, anche se gioca le sue gare interne a Monteroni, l'Asta Taverne, c'è stata un po' di delusione, perché sicuramente l'Alabastri Volterra 5 punti in classifica, penultima, una squadra che doveva essere battuta, queste erano le aspettative iniziali dall'Asta. Comunque ne parleremo anche più avanti, perché avremo un ospite che non vi sveliamo in fondo a questa, al termine di questa puntata. Altri due campionati, la prima categoria girone F con la Chiantigiana. Abbiamo sentito mister Yuri Pezzatini la settimana scorsa ai nostri microfoni qui su Sportare. La Chiantigiana ha vinto 1-0, si è portata al secondo posto approfittando dei pareggi di San Quirico contro il Fonte Blanda 0-0 e Quercegrossa 2-2 in casa della Castiglionese, quindi una classifica quanto mai equilibrata nelle prime posizioni, con San Quirico a 24, Chiantigiana 23, Quercegrossa 22, insomma tre senesi che sicuramente si danno battaglia nel girone F di prima categoria. Chiudiamo col girone I di seconda categoria, dove ci sono tantissime squadre senesi, oltre la metà delle squadre senesi, delle squadre di questo girone, pardon, sono senesi, e abbiamo la capolista che è il Pianella, che ha vinto 3-1 a Montespertoli ha superato la Sambuca Casini, una società fiorentina, un club fiorentino, che ha perso contro la Virtus Asciano che è seconda, quindi Pianella 22, Virtus Asciano 21, Sambuca 21, e poi ci sono Berardeghe e Casolese che possono sicuramente rientrare ed ambire per il vertice in questo campionato. Anche qui le senesi sono davvero protagoniste nel campionato di seconda categoria, girone I.
Bene, questi quindi sono stati i risultati. Vi abbiamo un po' schiarito le idee su quelli che sono stati i risultati della settimana, sia per quanto riguarda il calcio che per quanto riguarda il volley, perché pochi minuti fa abbiamo parlato proprio del volley. Ma rimanete con noi, perché rimaniamo in tema calcio. Stasera siamo un po' divisi in questi due sport, diciamo, lo abbiamo un po' prenominato questi due sport. Rimaniamo sul calcio, quindi rimanete con noi. Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese.
Tempi supplementari.
Tempi supplementari, parliamo di calcio dilettanti, o meglio approfondiamo la finestra sul calcio dilettanti. Questa settimana ci sono stati davvero degli ottimi risultati per le squadre senesi, soprattutto in eccellenza, perché sia la Sina Lunghese che il San Gimignano, le abbiamo detto poco fa, prima del stacco pubblicitario, hanno vinto. Ma insomma, c'è stata una vittoria inaspettata, sicuramente una vittoria molto importante per il campionato del San Gimignano, e noi ne parliamo insieme al tecnico dei Neroverdi, Paolo Molfese. Buonasera mister.
Buonasera a tutti, buonasera.
Allora, partiamo subito dal 4-1 di domenica, una vittoria almeno sulla carta inaspettata, perché il Real Forte Querceto non aveva mai perso in casa, era la capolista, voi non avevate mai vinto in trasferta. Insomma, che partita è stata, e quanto è stato anche bello per lei vedere questa reazione da parte dei suoi ragazzi dopo un periodo complicato?
Ma per la famosa legge dei grandi numeri, prima o poi dovevamo vincere fuori casa e loro dovevano perdere in casa. È successo fortunatamente domenica, dopo una partita che abbiamo giocato discretamente bene, avvantaggiati chiaramente dall'espulsione del loro capitano Arzelà al 37esimo del primo tempo, anche se per dire la verità fino ad allora ci eravamo lo stesso comportati bene. Poi nel secondo tempo siamo usciti alla grande e abbiamo ottenuto un risultato penso storico, perché vincere 4-1 fuori casa alla prima classifica per una squadra come noi che deve lottare per salvarsi sicuramente è qualcosa di straordinario. Sotto l'aspetto di come ho visto, dimmi.
Proprio in merito a quello che hai detto, ossia vincere comunque una partita inaspettata, questo può farvi cambiare idea? Cioè, nel senso, visto che siete partiti con il presupposto di una salvezza, invece ora arriva una vittoria così, ecco, può essere una partita che può dare la svolta?
Ma io ho detto nello spogliatoio, nel primo allenamento dopo questa partita, ho detto non ci ricaschiamo, nel senso che avevamo vinto il Terrasanta, in questo momento il primo alla prima giornata, in maniera abbastanza stretta contro il risultato, avevamo perso malissimo perché non ce lo meritavamo a Serravezza, che è anche un'altra squadra che lotta per le prime posizioni. Ci siamo sempre comportati bene con le squadre che ci precedevano e non proprio bene con le squadre che avevamo sotto. Domenica c'è questo confronto col Cenaia, che ha 3 punti meno di noi. Spero che la vittoria di domenica ci abbia dato finalmente la decisiva di non ricadere nelle nostre giornate un po' scure. Ecco, spero che questo ci serva soprattutto come svolta, me l'auguro. Poi è chiaro, siamo una squadra giovane, tutta completamente nuova dopo una ristrutturazione completa avvenuta a San Gimignano, quindi gli alti e bassi diciamo che l'avevamo messo in conto, anche se effettivamente le nostre oscillazioni sono un po' troppo, hanno dei picchi un po' troppo elevati.
Ecco mister, squadra giovane, ne ha parlato lei, però anche un po' sfortunata in questo inizio di stagione, se mi permette, soprattutto dal punto di vista degli infortuni, perché avete perso un nome su tutti, Capitan Borri, il capitano giovane ma designato proprio all'inizio di questa stagione, l'avete perso per un lungo infortunio purtroppo. Insomma, avete avuto diversi problemi fisici soprattutto a inizio campionato. Tra l'altro domenica c'è stato un problema per Locatti che ha segnato 2 gol. Ecco, come sta, e insomma anche questi problemi fisici come li avete vissuti e quanto hanno complicato il vostro percorso?
Ma sicuramente Federico Borri è stata una perdita abbastanza importante, perché oltre al livello del giocatore, che in questa categoria sicuramente è un lusso, anche sotto l'aspetto umano e del carattere, era uno dei pochi reduci del gruppo storico dello scorso anno. In estate tutte le sere che andavo in sede per parlare di come allestire la squadra, lui era presente, si è fatto promotore di iniziative, era diciamo un po' l'anima del gruppo, non che non lo sia più perché è sempre presente nei nostri spogliatoi, anzi do la lieta notizia che ha cominciato piano piano a ricorrere, quindi speriamo che faccia più in fretta possibile. Sicuramente per tutta una serie di circostanze non siamo stati fortunati, ma come al solito mi auguro che da qui alla fine del campionato si possa riequilibrare tutto. Non credo tanto né nella sfortuna né nella malasorte, credo che a volte quando capitano degli ostacoli come gli infortuni bisogna essere più bravi a superarli, semplicemente questo.
Ecco, parliamo anche di quello che è il tuo percorso, ossia ritorni in questa squadra, quindi ritorni nel San Gimignano nonostante che sei già stato, hai già seduto la panchina di questa squadra, com'è stato questo ritorno?
Ma è stato un ritorno bello, bello perché ho ritrovato gli amici, anche se poi in realtà io ero stato esonerato alla 22esima giornata nel campionato di Serie D. Era la mia prima esperienza in Serie D all'epoca, è stato il mio primo e spero, comunque fino ad ora unico, e spero lo sia per parecchio tempo, unico esonero, però questo non aveva intaccato assolutamente i rapporti con i dirigenti. Loro venivano da 5 anni di certezze con Fabio Ercolino, con cui avevano vinto anche la Coppa Italia, avevano bisogno di una persona per ripartire. Io dopo un anno di inattività per problemi miei familiari ero molto motivato, quindi è stato molto veloce l'accordo e sono felicissimo, spero lo siano anche loro, perché il nostro percorso era quello di una ricostruzione, di un gruppo e di una squadra chiaramente giovane e con le risorse limitate, ma sicuramente che tende a costruire qualcosa di importante. Poi vediamo se il discorso proseguirà, intanto pensiamo al nostro campionato, pensiamo al Cenaia, pensiamo a salvarci e poi affronteremo anche altri discorsi.
E l'augurio ovviamente magari è che possiate tornare insieme il San Gimignano e ovviamente mister Paolo Molfese in Serie D, chissà, anche se ovviamente l'obiettivo, lo ricordiamo, dei neroverdi è la salvezza per questa stagione. Noi ringraziamo mister Paolo Molfese che è stato con noi a sportare tutte le congregazioni dello sport senese e ovviamente rifacciamo l'in bocca al lupo per il campionato.
Crepi, grazie mille dell'invito, un saluto a tutti e due e ai vostri ascoltatori.
E rimanete comunque con noi sportare perché la puntata non è ancora terminata, fra pochissimo la suspense terminerà, diremo chi è e qual è stato appunto il protagonista sportivo migliore della settimana con il nostro spazio per l'MVP. MVP.
E l'MVP di questa settimana lo diamo a un simbolo, a uno dei simboli dell'Asta Taverne. Parliamo di calcio dilettanti, campionato di promozione. Prima abbiamo ricordato insomma tutti i risultati delle squadre senesi, abbiamo parlato di eccellenza. Adesso parliamo di campionato di promozione dell'Asta Taverne, una delle società simbolo della nostra provincia, della nostra città. Abbiamo in collegamento il capitano dell'Asta, Leonardo Casini. Buonasera Leonardo.
Buonasera.
Allora, buonasera a tutti. Sei stato premiato domenica scorsa, prima della partita interna contro l'Alabastri Volterra, con un riconoscimento per i tuoi 50 gol con la maglia dell'Asta. Se non vado errato, sei anche il capocannoniere di questa stagione per l'Asta. Insomma, che emozione è stata per te ricevere questo premio dalla società di cui immagino ormai sarà una specie di seconda pelle, la maglia arancio blu per te?
Sì, in effetti l'hai definita in maniera esatta, una seconda pelle. Ormai 8 anni che sono lì, essere premiato domenica scorsa dal vicepresidente è stata un'emozione importante, un riconoscimento a una piccola carriera che ho fatto lì e che segno che ho lasciato qualche cosa di importante in qui. Pochi tifosi abbiamo la domenica purtroppo, ma che sono più importanti magari di tante altre.
Certo, infortunio, premio tra l'altro arrivato proprio il giorno del tuo infortunio, ma quando è che rientrerai? Ecco, per rassicurare anche sia i tuoi compagni di squadra che tutti i tifosi.
Ma rientro purtroppo è previsto nella migliore delle ipotesi per la domenica prima di Natale, però non vogliamo forzare i tempi, perché purtroppo è una situazione un po' particolare in cui già un altro compagno è ricaduto sullo stesso infortunio, preferiamo non rischiare, quindi probabilmente anno nuovo si dovrà attendere.
Quindi ovviamente in bocca al lupo anche da parte nostra per un pronto recupero a Leonardo Casini. Io ti faccio anche una domanda, perché ovviamente sarai, una domanda sul campionato, sarai fuori per un po' di tempo, per qualche partita, però ovviamente continuerai a seguire i tuoi compagni, immagino, un campionato che vi vede un po' in difficoltà perché state lottando insomma per la salvezza, però nelle ultime partite comunque avete portato a casa buoni risultati. Ecco, qual è il tuo bilancio fin qui del campionato dell'Asta?
È un bilancio che non rispecchia le aspettative che ci eravamo dati all'inizio anno. Speravamo di affrontare un campionato più tranquillo. Sfortunatamente qualche infortunio pesante, soprattutto per quanto riguarda Gazziano, che ci costringe la domenica a non essere mai al completo, e i risultati si vedano. In difficoltà, siamo in difficoltà, e siamo in questo momento quintultimi, lottiamo laggiù, però ultimamente abbiamo avuto anche dei segnali positivi anche da questi ragazzi che stanno sostituendo egregiamente anche compagni più blasonati. Soprattutto siamo una squadra giovane e quindi qualche difficoltà era già preventivata.
Squadra giovane che si troverà subito ad affrontare proprio questa settimana un impegno importante, ossia il derby con il Gracciano. Che aspettative hai e che partita ti aspetti?
Ma la partita sarà difficilissima, perché anche loro hanno una posizione classifica che non è meglio della nostra, quindi ci sarà da lottare su tutti i palloni. Veniamo da una domenica non entusiasmante, quindi abbiamo voglia di rivalsa, soprattutto su noi stessi, e in più abbiamo qualche giocatore che ha voglia di dimostrare che il Gracciano ha sbagliato a lasciarli andare, quindi mi aspetto una partita importante dai miei compagni, anche se sarò costretto solamente a vederla.
Quindi una sfida dai tanti motivi sicuramente. Noi lo ricordiamo anche a chi ci ascolta, domenica alle 2:30 allo stadio di Gracciano per il derby tra Gracciano e Asta, derby del girone B del campionato di promozione. Ringraziamo Leonardo Casini per questa intervista, ovviamente ancora in bocca al lupo per un pronto recupero.
Crepi il lupo, grazie mille.
Bene, siamo arrivati alla fine anche di questa puntata, la terza con precisione di Sportare. Abbiamo tante novità, perché abbiamo anche una pagina Facebook presentissima e molto attiva, perché costantemente noi vi aggiorniamo su tutto.
La terza puntata, sì, ormai siamo invecchiati, sì, direi sì. Sì, la nostra pagina Facebook, diceva Simona, Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese, ci trovate ovviamente su Facebook e anche sul sito www.antenaradios.it, dove pubblichiamo il nostro podcast, quindi ci potete riascoltare on demand, diciamo così, da casa comodamente, con questa nuova trasmissione sullo sport senese, dove i protagonisti ovviamente siete voi. L'appuntamento è per giovedì prossimo, solito orario alle 18, con Sportare, tutte le coniugazioni dello sport senese.
Un saluto a tutti da Simona Sassetti
e Giovanni Marrucci.